Io so che cos'è il tempo, ma quando me lo chiedono non so spiegarlo.
Così Sant'Agostino nel IV secolo d.C. Se ci pensiamo bene, a distanza di secoli ci troviamo ancora in questa impasse. Certo, lo sappiamo bene, il tempo è un elemento centrale della nostra vita, di uno schema indispensabile per il nostro pensare che coinvolge la nostra essenza più profonda. Eppure il tempo continua ad essere uno dei misteri più insondabili. Perché di fatto che cos'è davvero? È definibile? È solo un'idea, una convenzione inventata per scandire la nostra vita? E il tempo che viviamo nella nostra esperienza quotidiana è lo stesso del mondo dell'infinitamente piccolo, le particelle, o di quello dell'infinitamente grande, le galassie? I fisici in questi ultimi decenni hanno indagato la natura del tempo, della struttura fondamentale del mondo, che è diverso da quello che noi sperimentiamo nella vita di tutti i giorni. Qualche settimana fa ne abbiamo parlato con il fisico Carlo Rovelli, autore de L'ordine del tempo. Ma ad indagare il senso del tempo, dopo filosofi, psicologi, sociologi, scrittori, biologi, appunto fisici, da tempo e sempre di più ci sono anche e soprattutto i neuroscienziati che studiano la neurobiologia del tempo, cioè i meccanismi cerebrali che ci consentono di avere il senso del tempo. E proprio Neurobiologia del tempo è il titolo del recente libro di Arnaldo Benini, neurologo e neurochirurgo, professore emerito di neurochirurgia e neurologia presso l'Università di Zurigo, il quale collabora alle pagine di Scienza e Filosofia dell'edizione domenicale del Sole 24 Ore ed è autore, fra gli altri, de La coscienza imperfetta e Che cosa sono io, il cervello alla ricerca di se stesso. Ecco, Benini, nel suo nuovo libro parte da un interrogativo di fondo. Siamo noi a esistere nel tempo o è il tempo che esiste in noi? Risposta: il tempo è in noi e più precisamente nel cervello. Ecco perché, scrive Benini, il senso del tempo non si percepisce ma si sente. Una distinzione importante e noi partiamo proprio da qui.
Quando lei guarda l'orologio perché vuole sapere che ora è, lei dà un valore numerico a che cosa? Deve dare un valore numerico a qualche cosa che esiste, perché una cosa che non esiste non si misura, ma a che cosa dà lei un valore numerico? Non una cosa che è fuori di noi. Diamo valore a un evento biologico che è dentro di noi continuamente e che è il senso del tempo. Per cui lei trova anche nelle riviste e nelle pubblicazioni la percezione del tempo. Ma non è esatta la definizione, perché noi percepiamo qualcosa con un organo di senso, mentre il tempo lo sentiamo perché è il cervello che lo fa. D'altra parte, nel cervello non si è mai trovato un organo la cui funzione sia quella di percepire il tempo. Ma la domanda veramente importante è questa: quando noi diamo un valore numerico a quel che vediamo nell'orologio, a che cosa lo diamo? Qual è la sostanza di questa entità a cui noi diamo un valore numerico? È appunto ciò che viene creato continuamente dal nostro cervello, non c'è altro.
Quindi il senso del tempo non viene tanto dalla nostra percezione del mondo, quanto dalla struttura del nostro cervello, è una creazione del nostro cervello.
Il tempo è una creazione dei meccanismi nervosi del nostro cervello che noi ereditiamo, no? Che vengono trasmessi per via genetica da una generazione all'altra. Sono dei meccanismi nervosi molto legati ai centri della memoria che si sviluppano a partire dalla nascita. E il senso del tempo, il bambino comincia ad avere il senso del tempo fra i 3 e i 4 anni. Ed è anche interessante, sono stati studi fatti da Piaget meravigliosi, che il bambino che cresce ha prima il senso del domani, cioè del futuro, prima di avere il senso di ieri, cioè del passato, perché per avere il senso del passato devono svilupparsi di più i centri della memoria. Se tutto questo non funziona e non funziona bene, il senso del tempo non c'è o non è normale, insomma. Su questo credo non ci siano più dubbi, che il tempo sia la produzione dei sistemi nervosi, non soltanto di quello dell'uomo. Tutti gli animali, anche con cervelli piccolissimi, lei pensi all'organizzazione straordinaria della vita delle formiche che hanno un cervellino di poche migliaia di neuroni, e anche quella è ordinata con un calendario, con un ordine temporale assolutamente rigoroso che questi animalini hanno dentro di loro senza poter dare loro ovviamente nessun valore numerico. Ma il senso del tempo è una delle caratteristiche fondamentali della natura vivente provvista di sistema nervoso. È una cosa molto singolare, ma è una cosa determinante per la nostra vita. E questi meccanismi continuano a funzionare anche se sono staccati dalla coscienza.
Il senso del tempo coinvolge dunque tutto il cervello, forse perché, come il nostro ospite ha già accennato, il senso del tempo non ha una sola dimensione, ha una dimensione razionale, che è un po' il tempo oggettivo misurabile dagli orologi, ha una dimensione emotiva, il tempo soggettivo, molto molto importante, e ha anche una dimensione essenziale della memoria.
La più importante, il cervello ha creato due tempi, se così vuole. Uno è quel tempo oggettivo, il tempo assoluto di cui parlava Newton, cioè quello che misuriamo con gli orologi, che è uguale per tutti. E poi c'è il tempo soggettivo, fenomenologico dell'esistenza, di quello che proviamo nella vita, che è poi, come dire, il tempo reale della nostra esistenza. Dipende da quello che si fa, da quello che si aspetta, dallo stato d'animo, dall'educazione, da tutto, sentire come questo tempo scorre.
Senza dimenticare poi che dal momento che non esistono due cervelli uguali, il senso del tempo è diverso da persona a persona.
Esattamente, esattamente così.
Facciamo un passo indietro, anzi un bel balzo evoluzionistico all'indietro, per vedere che cosa si sa a proposito dell'evoluzione biologica, di come e quando l'evoluzione ha costruito una macchina del tempo nel cervello, cioè quando avviene lo sviluppo del senso del tempo nell'uomo, ancora Arnaldo Benini.
I meccanismi del senso del tempo sono legati a un'informazione genetica che passa da una generazione all'altra. Quindi noi veniamo al mondo con dei meccanismi che creano il senso del tempo, che però devono svilupparsi prima di poter comunicare alla coscienza il senso del tempo. E questo tempo di sviluppo, lo dicevo prima, sono dai 3 ai 4 anni. Il bambino ha il primo senso del tempo verso 3 anni e mezzo, e poi dopo cresce continuamente. La cosa interessante che ha anche scoperto Piaget è che si comincia a ragionare sul tempo, non solo a sentirlo, ma a ragionare sul tempo soltanto verso i 14-15 anni, perché è in realtà una dimensione molto complicata della vita, se ci si pensa bene. Questo è lo sviluppo del tempo, ma soltanto l'uomo, a partire da circa 8.000 anni fa, dà al senso del tempo una valenza numerica, 1 minuto, 10 minuti, 1 ora, 2, eccetera. Ma tutti gli esseri viventi dotati di sistema nervoso, sono stati fatti esperienze straordinarie anche con i pulcini, con i gatti, con gli scoiattoli, con le api, con le formiche, le dicevo prima, quindi con cervelli piccolissimi, i quali hanno un senso del tempo molto preciso, quello che si chiama una numerosità, cioè non è il numero che noi possiamo dare, perché loro non hanno nessun concetto matematico. E noi, con lo sviluppo del tempo, arrivato 6.000 anni prima di Cristo, è nata la matematica, con la quale poi a questa numerosità che si sentiva anche prima è stato dato un valore numerico. Questa è più o meno l'evoluzione, insomma. Quello che oggi anche molti biologi sostengono è l'analogia del senso del tempo creato dal cervello con il linguaggio, che è ugualmente creato dal cervello, che anche oggi si vede, ci sono dei centri fondamentali per il linguaggio nell'emisfero dominante, ma in realtà il cervello richiede il funzionamento di tutta la corteccia cerebrale. E così sarebbe un po' col tempo, essendo appunto, torno a ripetere, uno dei cardini fondamentali dell'esistenza.
Ma come si fa a individuare e a studiare i meccanismi nervosi del tempo?
Quello è un problema, non è mica semplice. Il senso del tempo fu scoperto a metà dell'Ottocento e poi praticamente non se ne è parlato più, anche a livello scientifico, fino a metà, alla fine degli anni 60, da un famoso neurofisiologo americano, Leavitt, cioè quando è stato possibile studiare il cervello umano vivo e funzionante. Allora di lì si è cominciato a capire, a poter analizzare prima con le elettroencefalografie e poi con la visualizzazione cerebrale, che oggi è straordinaria. Si arrivano a visualizzazioni di singoli neuroni funzionanti oggi con risonanze magnetiche speciali. Adesso vediamo che cosa succede quando facciamo, pensiamo, riflettiamo su qualsiasi cosa, quindi anche sul senso del tempo. E appunto lì si è visto che i meccanismi che entrano in azione in quello che in tutte le lingue ormai si chiama timing, cioè l'elaborazione temporale, è diffuso in tutto il cervello e dipende un po' appunto da quello che in questa dimensione si mette. Per esempio il linguaggio ha verosimilmente una scala temporale sua propria, cioè i centri del linguaggio hanno verosimilmente un centro del tempo loro proprio, perché la dimensione temporale del linguaggio è talmente raffinata, talmente straordinariamente fine, che questi meccanismi devono essere sempre pronti a disposizione, essere strettamente collegati.
Dunque, proprio perché l'elaborazione temporale è diffusa in tutto il cervello, deve essere molto difficile andare a vedere esattamente come funziona e dove ha luogo, Arnaldo Benini.
Io ricordo, se posso aggiungere anche un'esperienza personale, che una volta operai un paziente che aveva un tumore del cervelletto, un giovane benigno, e tutto andò bene, non c'era idrocefalo, niente, il paziente si riprese benissimo, soltanto la moglie mi diceva: ma sai che mio marito, che era l'uomo più puntuale del mondo, adesso non sa più che cosa sia la puntualità. In realtà poi col tempo un po' si riprese. Questo perché la lesione necessaria per togliere il tumore al cervelletto l'aveva disturbata questa funzione fondamentale di questo organo. Quindi, come dice appunto questo scienziato californiano nel suo ultimo libro, il cervello è una macchina del tempo. Quindi noi vediamo tanti centri, ma non esiste, su questo credo si possa dire con assoluta sicurezza già adesso, un centro coordinatore del senso del tempo.
Il nostro ospite ha già accennato a un aspetto importante per lo studio della natura cerebrale del senso del tempo, studio che è reso possibile grazie soprattutto alla sua alterazione o alla sua scomparsa in seguito a lesioni del cervello.
Sì, io difatti ho cominciato a interessarmi del senso del tempo come meccanismo cerebrale da quando, come neurochirurgo, avevo dei pazienti il cui disturbo principale in seguito alla lesione del cervello in genere erano dei tumori, credevo io. Ma questo poi si vede anche negli ictus, in queste cose, è un disturbo o addirittura la scomparsa definitiva, in realtà non l'ho mai vista, ma la scomparsa temporale anche per molto tempo del senso del tempo, oppure una sua distorsione fondamentale. Quindi quando c'è una lesione cerebrale non è improbabile trovare anche un qualche disturbo del senso del tempo. Quello che noi non possiamo mai prevedere, però, guardando una risonanza magnetica, vedendo una lesione del cervello, questo ha un disturbo del senso del tempo in questo senso. Questo non si può dire. Questo non lo si può ancora dire, non si può ancora prevedere. Questo verosimilmente, appunto, perché non esiste un centro specifico, ma sono centri del tempo diffusi, coordinati fra di loro, per cui non posso dire questo ha una lesione nel lobo temporale, quindi ha un disturbo del senso del tempo di questa natura o di questo tipo. Ma io ho avuto dei pazienti, li ho anche descritti nel libro in parte, con dei disturbi del senso del tempo che erano impressionanti e, come dire, e che compromettevano molto l'esistenza, anche se poi questa gente leggeva il giornale, sapeva ragionare, sapeva parlare e comportarsi, ma il senso del tempo è un deficit conoscitivo e nel rapporto con la realtà è enorme.
In realtà le prime importanti scoperte sul senso del tempo avvennero fortuitamente grazie alle rane, o meglio grazie agli studi condotti dal fisiologo Hermann von Helmholtz a metà dell'Ottocento sui meccanismi nervosi delle rane.
Sì, lui cercava un'altra cosa. Allora si pensava, è una cosa anche strana, quasi incredibile, che non esistesse nessuna latenza fra uno stimolo nervoso e la contrazione di un muscolo. Le due cose erano simultanee, perché così appaiono in realtà. Se lei dà uno stimolo, un muscolo, questo si contrae immediatamente, senza che noi possiamo apprezzare o percepire una latenza. Quello che scoprì, e per poco non perse la cattedra il Hermann von Helmholtz, era che questa latenza esiste, e c'è anche un disegno magnifico che lui ha fatto in cui si vede, e che la latenza fra lo stimolo e la contrazione del muscolo è tanto più lunga quanto più lungo è il nervo che conduce lo stimolo, e quindi di questa latenza noi non ce ne accorgiamo. Quindi questa latenza viene, e questa è stata una delle sue grandi scoperte, intanto il tempo è un meccanismo del cervello e il cervello comprime, ha la capacità di comprimere il tempo.
Cioè fa delle cose di cui noi non ci rendiamo conto, in sostanza.
Assolutamente, tant'è che lui chiamò, stranamente, questo io è stata anche per me una novità a leggere le sue lettere, i suoi libri, lui chiamò questa latenza il tempo perduto, anticipando di 60 anni Proust, o anche di più, che parlano della ricerca del tempo perduto. Lui chiamò addirittura in francese, perché lui scrisse un rapporto in francese all'Accademia di Parigi su quello che aveva trovato. Ebbe difficoltà a fare accettare tutto questo, ma poi alla fine ci si dovette convincere che queste latenze esistono e che noi non ne abbiamo assolutamente nessuna coscienza, ma sono parte dell'esistenza.
Quindi esiste un tempo che il cervello manipola e distorce prima di trasmetterlo alla coscienza, cioè si è consapevoli dell'esperienza sensoriale non quando essa avviene, ma quasi mezzo secondo dopo, secondo gli studi anche recenti. Arnaldo Benini.
Ma non solo, sì, questa è una delle compressioni del tempo, cioè quello che diceva Libet, il neurofisiologo, diceva: noi viviamo sempre nel passato, perché per renderci conto del presente abbiamo bisogno di mezzo secondo, e quando ce ne rendiamo conto siamo già nel passato di quel tempo. Ma c'è un'altra forma di compressione che regola la nostra esistenza, detto in termini molto semplici: se lei viene toccata in un piede, va bene? E contemporaneamente anche in faccia, lo stimolo che parte dal piede, dalle aree della sensibilità tattile del piede, prima di arrivare al cervello deve percorrere tutta la gamba, tutto il midollo spinale e una parte del tronco encefalico fino ad arrivare all'area del cervello. Quindi ci vuole del tempo. Il toccamento della faccia è praticamente quasi subito dentro, perché il percorso fra faccia e cervello è brevissimo. Noi però li sentiamo simultaneamente, come se fossero venuti nello stesso tempo. Perché? Perché il cervello è in grado di comprimere il tempo più lungo.
Come faccia la nostra mente ancora non si sa, anche se le acquisizioni e le esperienze in questo senso sono molte e anche sorprendenti, come quelle del neuroscienziato Patrick Haggard, docente alla University College di Londra, che studia proprio i meccanismi cerebrali alla base della percezione del tempo. E dalle cui ricerche sembra emergere che il nostro cervello sa quello che faremo con un anticipo di circa 200 millisecondi.
Adesso non ho in mente esattamente i suoi articoli, ma lui non credo dica che il cervello sa. Quando il cervello sa, è la coscienza che lo sa. Cioè, il discorso è un altro, che va molto anche al di là del libero arbitrio. Qualunque cosa noi facciamo, qualunque cosa noi pensiamo, qualunque cosa riflettiamo, quale sia lo stato d'animo che noi proviamo, prima che tutto questo avvenga, nelle aree cerebrali responsabili di queste decisioni, come nel libero arbitrio, o di queste sensibilità e stati d'animo, sono attive, questo dice lui quando il cervello sa, sono attive prima che noi ce ne rendiamo conto.
Ecco, a questo proposito Arnaldo Benini scrive qualcosa di molto interessante e anche un po' inquietante da un certo punto di vista, ovvero dice: non si fa quello che si vuole, ma si vuole quello che il cervello ha scelto di fare. La volontà libera di scegliere sarebbe un'illusione.
Sì, tant'è che noi, facendo queste esperienze oggi con le risonanze magnetiche speciali, noi possiamo dire della persona che viene esaminata se, per esempio, farà un ragionamento di logica deduttiva: tutti gli uomini sono mortali, Socrate è un uomo, Socrate è mortale, questa è la logica deduttiva, oppure di logica induttiva. Lo vediamo prima che lui cominci a pensare, che lui cominci a essere consapevole del pensiero che fa, perché i meccanismi dei lobi frontali, della logica deduttiva o di quella induttiva, sono diversi. Così come possiamo dire, questa persona, noi gli diciamo: lei adesso qui ha questi numeri, li deve o sommare o sottrarre. Noi, guardando la risonanza, sappiamo prima di lui se sommerà o sottrarrà i numeri. Questo è il fatto che il cervello sappia prima della coscienza. Questo è oramai un dato comprovato con tante tecniche diverse, che questo non può essere più messo in dubbio, insomma.
Ma Ma per tornare al tempo, in sostanza è il cervello a costruire la nostra percezione del tempo e ne fornisce anche una continua rielaborazione, Arnaldo Benini.
Esattamente, certo. Una continua rielaborazione, tant'è che i nostri pensieri, le nostre convinzioni, le nostre scelte politiche col tempo poi cambiano, insomma. Ma tutto questo in virtù di meccanismi estremamente sensibili che comunicano alla coscienza appunto i pensieri, le riflessioni. Anche ad esempio il tema della coscienza è un tema molto collegato al senso del tempo, perché noi abbiamo il senso del tempo che i meccanismi che lo creano comunicano alla coscienza. Ma è la coscienza che cos'è? È una domanda alla quale non si può dare nessuna risposta.
O almeno dal punto di vista scientifico. Non a caso Benini nel suo libro ha ricordato quanto diceva il grande fisico Max Planck: la scienza non può risolvere gli ultimi misteri della natura, perché noi che la studiamo apparteniamo alla natura e quindi siamo parte del mistero che vorremmo risolvere.
Sì, perché è il nostro cervello, è il cervello dell'uomo che studia se stesso. E quindi lì c'è una barriera metodologica e strutturale che non si riesce a superare, secondo me. Quindi ci fu già anche un grandissimo scienziato dell'Ottocento, uno dei più grandi neuroscienziati dell'Ottocento, che fra l'altro era molto amico di Hermann von Helmholtz, che fra l'altro era anche uno svizzero d'origine, Dubois Raymond, era di Neuchâtel, ma lavorava a Berlino, il quale disse allora, in un saggio famoso che si chiamava Ignoravimus, cioè ignoreremo, il saggio dice: noi possiamo studiare nella natura tutto, tutto ci è aperto, tutto ci è disponibile, ma ci sono due confini che non riusciremo a superare. Uno è quello della vita e l'altro è quello della coscienza. Lei pensi che la vita, che sembra la cosa più semplice, la distinguiamo immediatamente, nessuno sa esattamente che cosa la vita sia dal punto di vista scientifico. E l'altra è la coscienza di cui si parlava prima. E tant'è che la riprova che nessuno sa che cosa sia la vita, anche se gli elementi, per esempio una pianta, sono fatti di pochissime sostanze chimiche, insomma, le sostanze chimiche fondamentali della vita sono quattro, quindi non è che siano. Eppure non si è ancora riusciti, non si ha assolutamente nessuna idea di come si possa creare la vita in laboratorio. Dove c'è una cosa che vive, questa viene da un'altra cosa vivente, non viene fuori da sola. Come poi sia successo 4 miliardi di anni fa, questo è anche un altro mistero, insomma.
Un bellissimo mistero che occuperà le nostre menti, così come quelle degli scienziati, dei filosofi, dei pensatori, ancora per molto tempo. Quel che è certo è che il tempo non è solo quello della ragione o degli scienziati, è soprattutto il tempo che ci lasciamo sfuggire, la brevità della vita, il tempo che passa, come quello del nostro giardino, che termina qui con il mio grazie a Gabriele Della Casa per l'assistenza tecnica. Da Clara Caverzase un caro saluto e buon tempo a tutti.